Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati, un abbraccio a voi tutti e buona Pasqua. Oggi Luca 24:35-48, il nostro testo di riferimento che segue l'incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus. Siamo nella domenica di Pasqua e mentre i discepoli di Emmaus appunto annunciano agli undici di aver incontrato Gesù e mentre le donne annunciano di averlo visto, mentre Pietro e Giovanni sono appena tornati dal sepolcro, ecco Gesù che si manifesta e dice pace a voi, e i discepoli gioiscono ma sono pieni di dubbi. Ecco, questa è la realtà che ci parla della verità della risurrezione, cioè della fatica dei discepoli a entrare in questo mistero così grande. D'altronde lo avevano visto morto nel sepolcro e vederselo davanti da gioia, ma al contempo devono lottare per capire lui o non è lui. E Gesù va loro incontro mostrando le sue piaghe, mangiando con loro, restando con loro per sciogliere i loro dubbi e con i loro anche i nostri, perché componente della nostra fede, la gioia del rapporto con Dio, ma anche i dubbi che incontriamo nel nostro cammino e che man mano crescendo nel cammino si sciolgono. Sì, perché anche noi a volte abbiamo i dubbi, anche noi siamo avvinti, per esempio, dal dubbio che così il Vangelo non sia vero, che davvero le cose non siano andate in quel modo, oppure siano parole lontane da noi, impossibili da vivere, oppure che sia troppo esigente, oppure che non sia questa la via della vera felicità, oppure che nei momenti di difficoltà Dio non è fedele alle sue promesse. Come fare dunque? Ecco, Gesù va loro incontro, si mostra in modo molto concreto, invita i suoi a guardarlo, a toccarlo, chiede loro di mangiare con loro proprio per sciogliere questi loro dubbi e anche i nostri. E questi dubbi man mano nel nostro cammino vengono sciolti proprio camminando con lui. Apriamo una parentesi qui sul dubbio importante. Una volta pensiamo che sia colpevole qualsiasi tipo di dubbio, che la fede sia quasi così un pacchetto di regole, una cosa che io una volta che so sono a posto. Invece no. La fede è un rapporto di fiducia, un rapporto vitale, esistenziale con Dio. Pensate a un rapporto con una persona, se tu non la frequenti quella persona, come fai a conoscerla e a fidarti? Potrei dire la conosco giusto perché sai il nome, ma in realtà non sai nulla di lei. Così in un rapporto d'amore, ma se io una persona non la frequento, come faccio a, per esempio, sposarmi? Che faccio solo perché mi piace? Ma se non conosco cosa pensa, come vive, come faccio a giocarmi la vita con quella persona? Così, per conoscere il Signore c'è una frequentazione da vivere in modo molto concreto. Quindi camminando si sciolgono i nostri dubbi e vi indico in particolare quattro punti che ci aiutano, che sono la base del cammino cristiano. Il primo, l'incontro vivo con Gesù nel culto, nella liturgia e nella preghiera. Ecco, nella liturgia, soprattutto nell'Eucaristia, nella Messa, non vado allo show del prete o all'esibizione dei cantanti o alla sfilata dei cattolici. Vado all'incontro con Gesù vivo, al Signore risorto che per la potenza dello Spirito Santo si rende presente nei segni sacramentali. Quindi là c'è Gesù e lì lo incontro, lì faccio esperienza di Lui con la comunità e lo ricevo concretamente. Quindi nel culto, nella liturgia incontro il Signore e nella preghiera personale dialogo con Lui, entro nell'intimità con Lui, coltivo la relazione con Lui. Quindi culto e preghiera. Secondo punto, la meditazione della parola. Ecco, leggere la Sacra Scrittura, meditarla, perché ignorare la Scrittura è ignorare Cristo, dicevano i padri, perché nella Scrittura è il Signore che mi parla e cambia il mio cuore. Un ascolto che, come abbiamo già visto nel mondo biblico, significa ascoltare, interiorizzare e fare. Un ascolto che diventa una custodia e una messa in pratica di quelle parole. Allora cresce la mia gioia. Come dice San Giacomo, la gioia non la trova chi legge o ascolta distrattamente la parola e se ne va, come uno che si guarda allo specchio e si dimentica com'era, ma chi la ascolta e la mette in pratica. Ma non come uno schiavo che ascolta e fa perché deve fare, o ascolta e fa perché così Dio è contento. Ma un ascolto che mi dice relazione concreta, amorevole, obbedienza, perché voglio custodire una relazione con Dio, ascolto docile, amorevole della sua parola, che mi indica la via per essere felice, per vivere in comunione con Lui, che mi dà la forza e mi indica come amare. Vi faccio un esempio molto banale, vi chiedo scusa per la semplicità, ma pensate ai cartelli stradali. Se tu vedi un cartello e devi andare a Roma e vedi un cartello che ti indica Roma, cosiddetto 100, se tu vai dalla parte opposta è inutile che te la piglia male, o dici ho dubbi che Roma esista, prova a seguire il cartello e magari troverai dopo un po' Roma 50, poi Roma 10 e poi arrivi a Roma. Così è la scrittura. Nel metterla in pratica trovi man mano la gioia, perché ti rendi sempre più conto di quanto la via indicata dal Signore sia la via della felicità e della vita vera. Quindi ascolto della parola, poi catechesi. Perché? Perché tanti nostri dubbi nascono dalla nostra ignoranza, e quante anime si dannano per l'ignoranza, diceva il santo curato d'Ars. Ora, noi spendiamo a volte tempo a leggere fesserie micidiali, rivistelle assurde, guardare programmi televisivi che più che informare sformano le menti, buttiamo via un mare di tempo e qualsiasi cosa ci viene detta la beviamo come fosse acqua di Lourdes. Ma anziché sprecare così il nostro tempo, che è un dono prezioso e non tornerà mai più, ma perché non lo usiamo per partecipare a incontri formativi, per leggere cose educative o formative, che siano nei confronti del Signore, nel catechismo, che siano sulla personalità, sulla struttura dell'uomo? Ma usiamo bene il nostro tempo, formiamoci, altrimenti arriva il primo pinco pallino e già andiamo in crisi. Quindi la catechesi e infine la carità, il dono di noi stessi. La fede cresce donandola, la fede è un tutt'uno con l'amore. Amando trovi la felicità, perché siamo fatti immagine di Dio che è amore, amando ovviamente secondo il suo cuore. Ed è l'amore di Dio, quindi, che scioglie man mano i nostri dubbi. Ecco, Gesù dunque si manifesta in modo concreto, e la cosa bella che sottolineiamo è che mostra le sue piaghe. Perché mostra le piaghe e non gli mostra la faccia? Dice, guardate che bella faccia che ho, sono io. No, gli mostra le piaghe. Perché? Perché Gesù così facendo gli mostra che è davvero Lui, è davvero Lui. Il Signore, quello crocifisso, è davvero Lui che è risorto, che ha vinto la morte. E dunque li rimanda alla sua vita terrena, gli dice, sono proprio io, quello che ha vissuto in quel modo, che è risorto. Quindi li invita a leggere i segni della risurrezione, della vita nuova, già nella sua vita terrena. E dunque, come se ci dicesse, anziché scraniarvi a capire come il corpo risorto, che è un corpo spiritualizzato, un corpo divinizzato, guardate la mia vita e seguitela, perché quella è la via della risurrezione. Guardate la mia vita, una vita totalmente dedita al Padre, obbediente alla sua parola, una vita totalmente libera dall'egoismo, una vita totalmente donata per l'altro, per la salvezza dell'altro, una vita che in una parola è stata amore vero. Quella è la via, e questo sono davvero io, e quello è il Signore risorto, che ci ama in quella misura lì. Ed è meraviglioso, perché questo cosa ci dice esistenzialmente? Ci dice che quei segni della passione sono ora i suoi trofei, cioè i segni della passione, dell'amore appassionato per Dio e per gli altri, sono proprio quei segni che ci aiutano a riconoscerlo, e sono quei segni che ci dicono che le nostre sofferenze vissute per amore di Dio, vissute per essere obbedienti a Lui, vissute per essere leali, sinceri, onesti, vissute per amare davvero l'altro, vissute sopportando, perdonando, che a noi sembrano fini a se stesse, sono in realtà la via della vittoria. E anche quando il male sembra più forte, la sofferenza o l'ingiustizia sembrano predominare, schiacciarti, invece quelle sono proprio la via della vittoria, perché l'amore vince anche la morte. E questo è meraviglioso, perché? Perché ci dice che quelle piaghe che ora uno si ritrova a soffrire, quelle trafitture per l'incomprensione, per il tradimento subito, per l'ingiustizia subita, sono i gioielli dell'eternità. Sono quelle ferite che un giorno saranno feritoie di luce, sono ciò che ci porteremo davanti a Dio, perché davanti a Dio porteremo soltanto l'amore che avremo avuto per Lui e per il nostro prossimo. E Gesù compie poi un prodigio, apre le loro menti alla comprensione della parola. Ecco, il verbo greco dianoigo è un verbo che nei Vangeli ha sempre un senso terapeutico, designa l'apertura degli orecchi dei sordi, della bocca dei muti in Marco 7:34 o degli occhi ai ciechi in Luca 24:31. Qui indica proprio questo miracolo, cioè Dio apre la mente dei discepoli, li aiuta a capire le scritture. Perché? Perché Gesù non è che è spuntato come il cavolo a merenda, così è apparso all'improvviso, a casaccio nel mondo, e ha preteso di essere riconosciuto. No, è il compimento di una storia d'amore che Dio ha intessuto con il popolo di Israele, ed è il compimento delle sue promesse. Quindi per conoscere davvero Gesù, o meglio lo conosco e lo capisco sempre di più quanto più tengo conto anche dell'Antico Testamento, e l'Antico Testamento lo capisco sempre di più alla luce di Gesù, ed è Gesù che aiuta quindi i discepoli a rileggere tutto alla luce della sua risurrezione. Quindi questo ci dice l'importanza della scrittura nella nostra vita per scoprire il volto di Dio, per scoprire il progetto che Dio ha per ognuno di noi. E anche il Signore questo fa nella nostra vita, apre la nostra mente a capire la scrittura. Vedete, quando a volte capiamo qualcosa, magari del Vangelo, o capiamo qualcosa in più, quella è lo Spirito Santo che opera in noi, ma non solo. Dio vuole aiutarci a rileggere tutto alla luce della sua parola, perché vedete, tante volte noi leggiamo gli eventi della nostra vita in modo carnale, umano, pessimista, e quindi ci rinchiudiamo nel lamento. Ad esempio, quella sofferenza è capitata così perché, non so, Dio ce l'ha con me, oppure quella malattia alla fine dei miei sogni, quella porta che si è chiusa, il disastro universale, il diluvio sui miei sogni, e via dicendo. Invece, aprire il cuore, lasciare che lo Spirito illumini la nostra mente, scoprendo il vero volto di Dio che passa anche attraverso la sofferenza, la croce, ma rimanendo fedele passa e risorge, è un invito meraviglioso a rileggere le cose in chiave provvidenziale. E allora scopri che magari la malattia che vivi è un'occasione che hai per lasciarti incontrare, per incontrarlo e crescere in una fede, in un amore più puro. Oppure quell'incomprensione che stai vivendo, quella difficoltà, è una chiamata ad amare di più, a perdonare. Oppure scopri che quel dolore che hai attraversato è un'occasione meravigliosa per imparare a conoscere e imparare ad amare di più il tuo prossimo, perché magari ti tornerà utile per aiutarlo. Oppure quel dolore che hai vissuto in realtà non è colpa del fato, ma è frutto dei tuoi errori, e riconoscendoli e chiedendo perdono puoi imparare da essi e puoi fare esperienza della misericordia di Dio, e via dicendo. Quindi ci apre la mente a leggere la scrittura, ma anche la nostra vita, con occhi diversi, con uno sguardo provvidenziale. E infine abbiamo l'invio dei discepoli. Gesù manda i discepoli, manda ognuno di noi a annunziare la conversione e il perdono dei peccati, cioè la bellezza dell'amore di Dio, come a dire: guarda, il sole è sorto, Dio ti sta amando, il Signore è risorto, in Lui trovi il senso, la pienezza della vita, volgiti, convertiti, cambia direzione, gira le spalle, rinuncia al peccato, lasciati amare da Dio, orienta a Lui la sua vita, inizia a seguirlo, accoglilo nella tua vita, lasciati perdonare e inizia una vita nuova, una vita risorta con Lui. E vedete, e concludo ricollegandomi a domenica scorsa, proprio su quest'ultima espressione, il perdono dei peccati, lì c'è veramente la rinascita, vita nuova. I padri della Chiesa chiamavano la Pasqua, se non ricordo in particolare Sant'Ambrogio, come il passaggio, lo abbiamo già visto, no? Dall'io a Dio, il passaggio nella fede in Lui, ma anche il passaggio dalla colpa al perdono. Vedete, tante persone si portano nel cuore i macigni delle colpe commesse. C'è chi fa finta di niente, chi lo banalizza, chi gli si è indurita talmente la coscienza che non lo vede più, chi cerca di non pensarci, ma quella ferita è aperta, è sanguina, fa perdere la vita e fa male. E pensate a casi estremi, senza giudicare moralmente chi vi è caduto, ma giusto per capire. Una donna che scopre il peso e l'errore fatto con l'aborto, una persona che fa i conti con un tradimento fatto e compiuto ogni qualvolta guarda negli occhi il coniuge, una persona che, scendete anche nel quotidiano, nel peccato di ogni giorno, si rende conto che con i suoi modi di fare ferisce chi gli sta accanto, eccetera. Cosa succede? Che quella colpa, quando te ne rendi conto, ti distrugge. Allora, o fai finta di niente ma resta, oppure ti chiudi in un senso di colpa micidiale che diventa frustrazione, perché ce l'hai con te stesso: ma come ho potuto, ma ho sbagliato, e ritorni su di te e ti flagelli e ti frusti. La risurrezione di Gesù cosa ci dice? Che Dio è più grande del nostro peccato, che Dio ci ama di più, che Dio è più grande del tuo peccato e ti sta offrendo il suo perdono. Dunque la Pasqua significa passare dalla colpa al perdono, cioè non rinchiudermi in quei sensi di colpa distruttivi, ma trasformarli man mano, maturandoli in dolore per il male commesso e apertura fiduciosa al perdono, imparare a chiedere perdono anzitutto a Dio, che guarisce fino in fondo, e solo Lui può farlo, le nostre anime, liberandole dal peccato, e anche imparare a chiedere perdono agli altri quando sbagliamo, anche nelle piccole cose. Che bello chiedere scusa quando ti rendi conto che hai sbagliato, fosse anche con mamma, papà, fratello, sorella, moglie, fidanzata, fidanzato, marito, con fratello, con sorella. Imparare a chiedersi perdono e soprattutto darsi poi gli uni gli altri il dono del perdono, che segna la distruzione del male ed è la vittoria vera sul bene. Quel perdono, quella pace che Gesù ha portato e che ha mostrato e manifestato con la sua risurrezione, che continua a offrire a ognuno di noi. Che il Signore ci aiuti a vivere da risorti. Pace e bene a tutti. E prima di concludere, ricordo che per chi volesse pregare in comunione con noi ogni giorno, potete anche scaricare il commento quotidiano al Vangelo che trovate su un'app gratuita su Play Store, si chiama Missionari della Via, oppure se lo volete in forma cartacea andate sul sito Missionari della Via e lì troverete le nostre email, e anche se voleste pregare insieme con noi e formare dei cenacoli di preghiera o delle piccole comunità, lì potete anche contattarci e vivere così in comunione con noi il carisma che Dio ha donato. Che Dio vi benedica, pace e bene!